Mario Fabio, lo dicevo che mi avrebbe raggiunto in studio per parlare delle migliori serie del 2025, quelle quindi da non perdere, da andare a vedere, ma intanto buonasera, ben trovato Mario Fabio.
Buonasera, buonasera a te Natasha e a chi ci ascolta.
Allora Mario Fabio, che ha riconosciuto naturalmente la colonna sonora del film di Wim Wenders, ma noi adesso parliamo di film. E allora, film, serie che sono state proposte dalle varie piattaforme, dai vari canali televisivi nel corso del 2025, perché lo dicevamo, tempo di oroscopi, ma ancora anche tempo di bilanci. Da dove vogliamo partire?
Ma io, Natasha, direi di partire da una premessa. Chi è appassionato di serie televisive sa bene quanto sia difficile districarsi nel mare magnum delle tante, tantissime proposte. Dunque, stilare una classifica non è facile e sicuramente ci sono serie di cui non vi parlerò perché confesso di non aver visto o che pochi di noi hanno seguito, ma che però sicuramente meriterebbero maggiore attenzione per le storie che raccontano, per i temi che affrontano. Io personalmente di solito ho quei due, tre, mettiamo anche quattro amici che mi suggeriscono magari delle serie, e so che quando mi dicono che è piaciuta loro probabilmente piacerà anche a me. Allora, detto questo, nel corso del 2025 qualche tendenza si è però delineata. È stato un buon anno per la fantascienza, così come anche, diciamo, un ottimo anno per l'horror e di buon livello diverse serie britanniche. Mi viene in mente in particolare Adolescence, della quale parleremo più avanti, ma la serie dalla quale voglio partire è The Pitt. Partiamo dal titolo The Pitt. Perché The Pitt? Perché è ambientata a Pittsburgh e perché il pronto soccorso stesso, cuore della serie, è visto come una sorta di fosso, di pozzo. Pit vuol dire proprio questo in inglese, e quindi un luogo di caos apparente, grande tensione. È senza dubbio l'erede diretta di AR, ma rispetto a AR qui il pronto soccorso vive senza dubbio di tensione, caos, scelta impossibile, ma anche della quotidianità di chi lavora in un pronto soccorso. È girata quasi in tempo reale ed elimina l'eroismo che spesso, almeno nelle nostre teste, nell'immaginario collettivo, si lega alla professione medica, e punta tutto sull'umanità e sulla fragilità dei medici. Ogni turno è una battaglia tra emergenze e vite da salvare, tra attimi di concitazione e pause più intime, raccontandoci proprio delle vite di chi opera in prima linea. Una serie che tra l'altro ci ricorda da vicino un film, il film svizzero candidato quest'anno agli Oscar, Quell'ultimo turno di Petra Volpe, che senza dubbio ha le carte in regola per ambire alla statuetta quale miglior film straniero, i cui ingredienti, ovvero ospedale e rapporti umani, sono simili a quelli di The Pitt. Insomma, un ritratto lucido e senza sconti di chi cura gli altri mentre cerca, a fatica, insomma, di non soccombere, di non andare lui stesso in mille pezzi. Tra l'altro la puntata di Charlot di domenica parlerà sia di The Pitt che dell'ultimo turno, perché è dedicata proprio al mondo degli ospedali, della medicina.
Insomma, Mario Fabio, io pensavo che avremmo parlato anche di Stranger Things, invece Stranger Things lo diciamo già, chi ci ascolta, no, noi no.
No, è una di quelle serie di cui avremmo potuto parlare, ma alla fine abbiamo deciso che, per tante ragioni, essendo una quinta serie, tra l'altro Stranger Things è una serie che ha avuto un andamento un po' a fisarmonica, nel senso ci siamo trovati a vivere delle stagioni in cui non è che succedesse molto, e questa cosa è nell'ottica di quelle serie che diventano dei fenomeni pop, come è stato il caso di Stranger Things. E poi confesso che non ho ancora iniziato, ma non ho ancora visto l'ultimo episodio. C'è chi l'ho amato, c'è chi no, e quindi non mi sembrava il caso di parlarne.
Noi siamo andati su altre scelte. Allora, qui abbiamo parlato di un medical drama che si va ad aggiungere a una lunga schiera di serie ambientate negli ospedali, ma volendo alleggerire il discorso, ci sono state anche serie dal tono non drammatico, ma magari comico, ironico, comunque più leggero e soprattutto degne di nota, Mario Fabio?
Sì, c'è per esempio The Studio, una satira velenosa e irriverente che ci racconta la Mecca del cinema dall'interno, e ce la racconta come se fosse una fabbrica di ansie, di ego smisurati e compromessi che, insomma, vi lascio solo immaginare. Seth Rogen e compagni con The Studio costruiscono una commedia insomma, che non fa sconti a nessuno, soprattutto a produttori, sceneggiatori e registi. C'è fra l'altro un gustosissimo cameo di Martin Scorsese nei panni di se stesso, e ogni episodio è un po' un mix di idee brillanti ma anche di disastri annunciati. E vi ho detto che spesso il confine tra satira e realtà si assottiglia fino a diventare quasi, beh, per certi versi inquietante. Si ride molto, ma con la sensazione costante che quel che viene raccontato non sia così distante dal vero. C'è poi una serie italiana di cui tanto si è parlato che addirittura il New York Times ha inserito nella lista delle migliori serie del 2025, che è M, il figlio del secolo, tratta dal romanzo omonimo di Antonio Scurati, in cui Luca Marinelli dà vita a una specie di caricatura di Benito Mussolini. Per certi versi, almeno a me, ha quasi ricordato il Corrado Guzzanti di Fascisti su Marte. Ma per tornare al New York Times, ha definito questa serie come un duro monito presentato come uno spettacolo coinvolgente e di grande impatto.
Veniamo al podio. Non è stato facile, naturalmente non lo è mai quando si fa una selezione, in questo caso insomma la selezione delle migliori serie, ne abbiamo scelte soltanto tre. Partiamo dal gradino più basso. Chi si è aggiudicato la medaglia di bronzo?
Sì, non è stato facile. A questo punto, prima di dirti chi io personalmente posiziono al terzo posto, di questa, lo ripeto, personalissima classifica, vorrei citare alcune delle serie che sicuramente avrebbero meritato pure loro un posto sul podio. Partirei da due serie che possono essere definite serie di fantascienza con sfumature diverse. La prima è Severance, in italiano Scissione, e la seconda stagione di questa serie, che appunto rientra nel genere fantascientifico, è andata in onda, è stata disponibile perché era disponibile su Apple TV nel corso del 2025. E rientra nel genere fantascientifico perché ruota attorno a una tecnologia avanzata, concetti futuristici e speculazioni come la separazione tra vita lavorativa e personale, che diciamo così non ritroviamo nella realtà. C'è poi Andor, che fa parte del grande mondo di Star Wars, appartiene all'universo epico di Star Wars e appartiene insomma alla fantascienza più classica. Poi vorrei anche, prima di arrivare al terzo classificato, diciamo così, ricordare 10 capodanni, che sono 10 episodi, 10 capodanni appunto, con i quali si raccontano Anna e Oscar tra amori e speranze. Poi c'è Asura, di un maestro assoluto come Hirokazu Koreeda, un delicato dramma familiare ambientato nel Giappone degli anni 70. Ma veniamo adesso al terzo posto. Rullo di tamburi, la medaglia di bronzo io la do alla seconda stagione di The Last of Us, una serie tratta dal videogioco omonimo, della quale tra l'altro in Charlotte ci eravamo occupati. È una serie zombie che si rivela essere anche un'indagine della natura umana nelle sue pieghe più profonde, di legami quali l'amore, l'amicizia e così via. La seconda stagione di The Last of Us ci mostra come la violenza non può che portare ad altra violenza, innescando una spirale senza fine, e quindi una serie in cui si riflette sul valore della vendetta e anche sugli effetti distruttivi dell'odio che si nutre di odio. È una serie dolorosa, va detto, in cui però affiorano legami umani profondi e momenti di quotidianità che ci mostrano come i personaggi cerchino e riescano anche ad andare avanti, a proteggere chi amano e ritrovare un senso di normalità in un mondo sconvolto dalla violenza di un'apocalisse zombie.
Mario Fabio, noi ci avviciniamo alla chiusura, ma manca il primo posto, manca il podio. A chi lo diamo?
Il secondo posto e poi il podio. Allora, cercherò di essere breve. Il secondo posto se lo aggiudica Adolescence, che ci racconta la storia di un tredicenne arrestato con l'accusa di omicidio, ma non è un giallo da risolvere, quanto piuttosto il ritratto nudo e crudo della fragilità e della rabbia adolescenziale ai tempi o al tempo dei social, tra famiglie e genitori in profonda crisi. Ed è, beh, Adolescence ci fa riflettere su responsabilità e incomprensioni che permeano la società digitale, il tutto senza fare sconti, senza risposte facili. È una serie che lascia il segno e senza dubbio una delle più discusse di quest'anno. Però Natasha, a questo punto abbiamo davvero pochi secondi, il podio chi se lo aggiudica? Beh, per me Pluribus di Vince Gilligan, una delle tante belle serie che quest'anno, anche un po' a sorpresa, ci ha regalato Apple TV. Pluribus è dello stesso creatore di Breaking Bad e Better Call Saul. E di cosa racconta? Di una donna, una scrittrice di romanzi fantasy, rimasta tra le 12 persone al mondo a non essere state contaminate da un virus alieno, cioè una sequenza di RNA che l'umanità ha ricevuto come un segnale dallo spazio. E la protagonista resiste alla prospettiva di unirsi a questa mente collettiva che caratterizza il resto dell'umanità, poiché è convinta che sia sbagliato e che sotto sotto ci sia un inganno. È senza dubbio una delle serie più audaci e intelligenti dello scorso anno, un'opera sulla natura umana, sul libero arbitrio e sul desiderio di felicità.
Allora Mario Fabio, io direi, per chi ci ascolta, facciamo, partendo dalla vetta, un veloce riepilogo delle 5 serie che abbiamo scelto.
Però rimaniamo sul podio, quindi al primo posto io ci metto Pluribus di Vince Gilligan, al secondo posto Adolescence e al terzo posto The Last of Us.
Benissimo, Mario Fabio, grazie.
Grazie a te Natasha per avermi ospitato.